Ecco, buonasera a tutti. Siamo qua di nuovo sotto il cielo di Milano. Questa sera parleremo di Mercurio, come sapete, che tra l'altro è l'unico pianeta che si vede malissimo, essendo quasi in congiunzione Iliaca. Però ricordiamoci che siamo in inverno, che Orione è la costellazione primaria dell'inverno e che un pianeta c'è, è il pianeta Giove, che in una configurazione celeste come questa, che attorno, fatemi dire, alle 19:20 di sera è ancora abbastanza alto sull'orizzonte, per cui se volete, e se avete un piccolo strumento, se avete un piccolo cannocchiale, ecco, un'occhiata a Giove non guasta mai. Invece per Mercurio dovete aspettare qualche settimana e andare di mattina. Perché? Perché sta facendo il suo periplo attorno al Sole. E attualmente si trova talmente vicino al Sole che si confonde, quindi non lo vedete. Conseguentemente, Mercurio è sempre stato un pianeta abbastanza difficile, perché è piccolo, perché è vicino al Sole, perché essendo piccolo e vicino al Sole è difficile da osservare con i grossi telescopi, e conseguentemente è un pianeta di cui fino a non moltissimo tempo fa si sapeva poco. Si sa ancora poco, dipende dai punti di vista. Perché con gli strumenti della moderna tecnologia è chiaro che se da Terra tu il pianeta lo vedi poco e male, magari ci mandi un telescopio vicino e lo vedi molto bene. Però è una storia complicata e bellissima questa, che ci raccontiamo stasera assieme cercando di imparare qualcosa. Partiamo da lontano, partiamo da Adamo ed Eva, beh, non proprio, partiamo da molto prima di Adamo ed Eva, perché voi sapete benissimo che la nostra collocazione nel cosmo è sui bordi della Via Lattea. Il Sole sta lì, è una stella normale, anzi anche un po' meno che normale, si trova a 26.000 anni luce dal centro, è accompagnato da qualcosa come 200 miliardi di stelle. Fino a poco tempo fa si sapeva o si pensava che il Sole fosse una delle poche stelle con i pianeti, attualmente invece si è capito che praticamente tutti i 200 miliardi di stelle che accompagnano il Sole hanno pianeti. Quindi i pianeti sono miliardi, decine di miliardi. I pianeti come la Terra non sappiamo quanti sono, ma sicuramente ce ne sono. Quanto più un pianeta è grosso, tanto più è facile da osservare. Quanto più un pianeta è piccolo, naturalmente più difficile da osservare. E Mercurio è veramente un pianeta piccolo, e nonostante che al giorno d'oggi conosciamo circa 10.000 esopianeti, sono tanti. Beh, non ne conosciamo nessuno grande come Mercurio o piccolo come Mercurio, proprio per il fatto che il pianeta è molto piccolo e conseguentemente anche attorno alle stelle che non sono il Sole è difficile da osservare. Voi direte: ma come? Abbiamo al giorno d'oggi degli strumenti fenomenali per fare questo. Sono fondamentalmente due questi strumenti: ALMA, che si trova sull'altipiano di Chajnantor in Atacama, e poi SPHERE, che è uno strumento bellissimo che è appiccicato al terzo dei grandi telescopi di Paranal. Beh, con questi strumenti, vedete, molte stelle presentano dettagli planetari. Dettagli planetari significa che hanno degli anelli di polvere che circondano queste stelle, e spesse volte negli anelli di polvere ci sono dei vuoti. E questi vuoti cosa significano? Significano che lì c'è un pianeta, anche se non lo vediamo, che ha svuotato la polvere, e pian pianino diventerà un pianeta come quelli che conosciamo noi. Però ecco, tutto quello che possiamo vedere da Terra è qualcosa di molto massiccio. Un pianeta come Giove lo vedi bene, tra virgolette. Un pianeta come la Terra qualche volta lo vedi, un pianeta come Mercurio non lo vedi mai. E conseguentemente sui pianeti piccoli, che certamente esistono, abbiamo pochissime informazioni che solo Mercurio ci potrà dare. Non è che vi voglio tediare, ma sapete benissimo che Mercurio è il primo pianeta del Sole, è il primo pianeta anche quello più vicino. Il fatto che sia il più vicino, il più piccolo, rende chiaramente l'idea del perché è difficile da osservare. Sappiamo che il nostro sistema solare, quello del Sole, è diviso fondamentalmente in tre fette. C'è una fetta di roba rocciosa che arriva fino a Marte, c'è una fetta di roba, diciamo, gassosa, che arriva fino a Nettuno, e poi una fetta di roba ghiacciata. Sono i ghiacci che in condizioni primordiali, non riuscirono ad avvicinarsi al Sole, quindi rimasero esattamente come erano. La fascia di Kuiper, come diciamo noi, capitanata da Plutone. Bene, Mercurio, se vogliamo, è il pianeta più caratteristico della faccia rocciosa. Perché? Perché è talmente vicino al Sole che ha perso tutto quello che non è roccia. Avendo perso tutto quello che non è roccia, è una roccia primordiale che noi ci accingiamo a studiare. Beh, i confronti sono molto importanti. E nel caso dei principali pianeti solidi, che sono la Terra, Marte e Mercurio, se volete ci possiamo anche mettere anche Venere, ma Venere non è molto diverso dalla Terra come massa, vedete, Mercurio è un ventesimo di massa rispetto alla Terra. Marte ha una massa che è praticamente doppia. Un ventesimo di massa vuol dire che è un corpo decisamente piccolo, eppure ha una densità che è assolutamente esagerata. 5.43 vuol dire che è il corpo più denso del Sistema Solare. Come può il corpo più piccolo come massa avere la maggior densità in assoluto? Sono tante le cose che vogliamo capire, e lasciatemi dire, vi porto in questo viaggio cominciando da qua. Molti anni fa, vedete, sottoscritto, gli anni passano per tutti, quindi mi riconoscete, ma ero un po' diverso, 25 anni fa, andammo al radiotelescopio di Arecibo. Voi direte, cosa c'entra il radiotelescopio di Arecibo con Mercurio? C'entra come? Perché senza questo radiotelescopio non avremmo avuto degli indizi importanti che questo è un pianeta anomalo, questo è un pianeta che mai avremmo pensato ci offrisse delle caratteristiche come quelle che ha. Il radiotelescopio di Arecibo era una grande parabola di 305 metri con il dipolo posizionato in questa zona, a 110 metri di altezza. In questa cupola si producono degli effetti che possono arrivare a tutti i pianeti solidi. Nel senso, vedete, la cupola gregoriana è questa, nel senso che dentro la cupola gregoriana c'è un emettitore di radionde che viene sparato sulla cupola principale, e dalla cupola principale può essere lanciato verso degli oggetti solidi. Possono essere qualche volta degli oggetti molto piccoli che passano vicino alla Terra, in Io, e qualche volta sono anche i pianeti principali. Mercurio fu il primo target, cioè il primo oggetto principale dove vennero sparate queste radionde da Arecibo, che produssero veramente una sorpresa veramente molto importante. Allora, se io dovessi, come dire, fare un po' di storia, ecco, potrei piangere a questo punto. Perché? Perché voi sapete che Arecibo non c'è più. Arecibo si è distrutto automaticamente per colpa di un terremoto. È successo circa un anno fa. Quindi questi dati che abbiamo da questo grande telescopio non li avremo mai più. Solo altri telescopi, ma meno importanti, sono quelli che da un certo punto di vista ci possono far proseguire questo tipo di studi. Però partendo da Arecibo, il nostro viaggio proseguirà pian pianino verso le cose più importanti. Intanto, dove lo vediamo nel cielo Mercurio? È piccolo, è vicino al Sole e quindi è difficile da osservare. Vi faccio vedere qualche immagine. Qualche volta se c'è la Luna vicino, hai un punto di riferimento che te lo richiama. Vedete? È piccolo. Però se sai che Mercurio un po' di brivido te lo dà. Questa è un'immagine abbastanza antica. E questa è un'immagine, la faccio vedere perché, pur essendo di qualche anno fa, è un po' come si presenterebbe Mercurio nelle prossime settimane se voi aveste la pazienza di alzarvi presto di mattina e ci fosse una bella mattinata come questa. Perché Mercurio è più basso, è più vicino al Sole, poi c'è Venere, poi c'è Saturno e poi magari c'è anche la Luna che vi fa come punto di riferimento. Bella questa immagine, come ogni immagine di cielo. E qui invece siamo molto più vicini a noi. Qualche volta Venere e Mercurio giocano l'uno con l'altro, è abbastanza raro, ma qualche volta succede, vedete, è una cosa abbastanza vicina questa. Però Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, e quindi una volta che lo puntualizzi nel cielo, non è che rimane lì per tanto tempo, si sposta di continuo e si sposta facendo un arco perché? Perché ruota attorno al Sole. La differenza tra Venere, che fa un arco molto importante, e Mercurio, che fa un arco molto meno importante, è eclatante in questa bella serie di immagini riprese da Paolo Bardelli praticamente un anno fa. Quel puntino, uno dice, è piccolo piccolo, vediamo se riusciamo con un telescopio anche di quelli maggiori a puntarlo. Io punto quell'oggetto, intanto mi accorgo una cosa, che come ogni pianeta interno può presentare delle fasi, cioè dei momenti in cui il pianeta è un po' meno illuminato o un po' più illuminato. Benissimo, questo succede anche per Venere, però a parte le fasi, di Mercurio, cosa ci vedete in queste immagini fatte con un grosso telescopio? Questo è un telescopio da 4 metri che si trova a Paranal. Guardiamolo, non si vede praticamente nulla. Uno dei telescopi più grandi della Terra non ci mostra praticamente zero. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche con un telescopio di grosse proporzioni non ci cavi nulla da questo pianeta, assolutamente. Qualche volta Mercurio qualche favore ce lo fa. Il fatto che la sua orbita sia leggermente inclinata rispetto al piano della Terra fa sì che in certi momenti Mercurio possa passare davanti al Sole. Quando i due piani si intersecano, è evidente che noi dalla Terra vediamo Mercurio che passa davanti al Sole. E questo è uno spettacolo abbastanza raro, ma non rarissimo, nel senso che, vedete, questi sono passaggi più o meno di questi anni e degli anni futuri, quando siamo nella zona in cui il pianeta lo si vede andare in su verso la vostra destra, siamo più o meno a Mercurio vicino al Sole. Quando invece siamo nella zona in cui Mercurio va verso la vostra sinistra, siamo più o meno a Mercurio quando è alla massima distanza dal Sole. Quindi in fase salente o in fase discendente. Però, se guardiamo bene, non illudetevi, il prossimo passaggio è il 2039 e quindi dovete aspettare qualche annetto per avere questo spettacolo, che però ci fu nel 2003 e fu uno spettacolo bellissimo, io lo ricordo, uno spettacolo che ci mostrava il Sole con una macchia anomala che pian pianino lo attraversava e 5 ore di passaggio. Voi direte, mamma mia, 5 ore. Dalle 7 di mattina passano in un attimo, perché tu sì, lo vedi questo piccolo brufolo che non è una macchia, ma è il pianeta più piccolo di tutti. Spettacolo però. Che informazioni ci dà un passaggio di questo tipo? Insomma, è solo spettacolo, almeno al giorno d'oggi. Però nel passato non era così. Guardate, qui siamo in un momento molto particolare della vita di Helmut Halley. Siamo nel 1677. Pensate che lui si recò qui all'isola di Sant'Elena, che era lontanissima dall'Inghilterra, ci mancherebbe, per una ragione molto semplice. Da lì si vedeva in una certa posizione il passaggio di Mercurio sul Sole. Perché Halley fece questo? E la cosa fu molto rilevante, perché non è come adesso che pigli l'aereo e vai dappertutto. Allora, arrivare in posti lontani era una cosa molto complicata, una cosa molto dispendiosa e anche molto costosa. Beh, lui fece questo perché sapeva, lui, che era un grande astronomo, che osservando il transito di Mercurio dall'isola di Sant'Elena e anche dall'Inghilterra, beh, la posizione sul Sole era relativamente differente. E intuitivamente vi posso dire che se la posizione è relativamente differente, è evidente che questo dipende da quanto dista Mercurio dal Sole e da quanto dista fondamentalmente la stessa Terra dal Sole. Quindi, con questo, tra virgolette, semplice esperimento, Halley riuscì a determinare la distanza Terra-Sole e la distanza Mercurio-Sole. Non è poco. Attualmente queste cose ovviamente le conosciamo benissimo. Però nell'antichità questi eventi storici sono sempre importanti per farci capire. E allora arriviamo ad Arecibo. Perché? Perché dal momento che non ci vedi nulla guardando la superficie di Mercurio, è chiaro che non puoi neanche determinare i periodi di rotazione. Ognuno diceva la sua. L'idea più, diciamo, diffusa era che Mercurio fosse un po' come la Luna, essendo vicino al Sole, magari offrisse sempre la stessa faccia al Sole, fosse sincrono. Beh, nel 65 Arecibo spara delle radioonde a 12,5 cm contro Mercurio, ne recepisce il ritorno e per la prima volta si misura la vera rotazione di Mercurio, che è di 59 giorni. Si sapeva abbastanza bene anche quanto fosse periodo di rivoluzione, e questo ha generato una sorpresa piuttosto bizzarra. Cioè, vedete, se io faccio 59 per 3 e 88 per 2, fa lo stesso numero. Quindi Mercurio fa 3 giri a ogni rivoluzione, 2 giri a ogni rivoluzione. E questo cosa significa? Significa che non è sincrono, però tende disperatamente a diventarlo. E quando lo diventerà? Non sappiamo quanti miliardi di anni ci metterà, però la regola vale anche in questo caso. Il Sole tenta assolutamente di portarlo alla sincronicità, Mercurio tenta di resistere, ma pian pianino diventerà sempre più sincrono. E poi c'è un'altra cosa molto curiosa, che è questa. Vedete, l'orbita di Mercurio è ellittica, l'abbiamo vista anche prima, e essendo Mercurio molto vicino al Sole, se ne accorsero anche gli antichi astronomi, questa ellisse non sta ferma. Cioè l'asse maggiore dell'ellisse ruota pian pianino attorno al Sole. Bene, questa cosa non è una cosa banale, anzi, Newton se n'era accorto, aveva fatto dei calcoli, aveva calcolato anche di quanti frazioni di angolo il perielio di Mercurio dovesse precedere, come si dice, anno per anno. Beh, i suoi calcoli erano sbagliati, perché quando lui faceva delle conseguenze proprio gravitazionali, si accorgeva che il numero non corrispondeva alla realtà. Beh, fu Einstein, come sapete benissimo, con la teoria della relatività, a capire che questo è un effetto di quanto il Sole deforma lo spazio vicino a Mercurio. E Einstein scoprì che i 43 secondi d'arco che mancavano erano proprio dovuti alla teoria della relatività, che venne dimostrata in maniera clamorosa e bellissima e matematicamente corretta proprio per questa osservazione. Certo che è un corpo solido Mercurio, è bella la fisica, è bella la storia, ma la cosa più importante che a noi vogliamo per un corpo storico è la superficie. Vogliamo sapere com'è fatta questa benedetta superficie, che nessuno aveva mai visto. Beh, Antoniadi era uno dei più grandi osservatori visivi planetari del secolo passato, e con il grande rifrattore di Meudon, 85 centimetri, lui sì che ci si mise a osservare Mercurio. La gente credeva in lui perché era un occhio veramente infallibile, e addirittura osservando Mercurio ci fece anche delle mappe, vedete, con dei nomi, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, aveva qualche cognizione vera questo tipo di mappatura. Ai tempi la gente credeva ad Antoniadi. Oggi ci fa un po' sorridere, perché Antoniadi ci giocava un po' sulla sua, diciamo così, sulla fiducia che dava ai suoi colleghi. E quindi le mappe di Antoniadi passarono per mappe corrette fino a pochissimi decenni fa. A questo punto però dobbiamo fare anche un ragionamento più generale, che facciamo per Venere ma che dobbiamo assolutamente ripetere anche per Mercurio. Fondamentalmente, qual è la regola principale che ci dice come si evolve un corpo planetario solido? Il parametro principale. Abbiamo detto che Mercurio ha una massa che è un ventesimo di quella della Terra, quindi una massa molto piccola. Marte addirittura una massa doppia. Ecco, c'è una regola, e questa la dobbiamo memorizzare molto bene, che è questa. Vedi, i corpi solidi più o meno che ruotano attorno al Sole, oppure che ruotano attorno a qualche pianeta, i corpi solidi sono questi, quelli grandi. La regola dice che è la massa che decide come si evolve un corpo. E se la massa è terrestre oppure venusiana, i corpi sono ricchi di gravità, quindi trattengono delle nuvole, sono anche ricchi di calore interno, che è il calore primordiale, quindi hanno attività geologica. Se la massa è lunare, il corpo, avendo poca gravità, un sesto, perde l'atmosfera, e avendo poco calore interno, muore. Beh, Mercurio, che è un ventesimo della Terra, e circa 4 volte la Luna, ma praticamente sono molto simili come massa, Mercurio è un corpo piccolo. Essendo un corpo piccolo, la regola ci dice che deve in qualche modo aver perso l'atmosfera, oltretutto è vicino al Sole, quindi il Sole è una specie di grande ventilatore atmosferico, e in più, essendo un corpo piccolo, dovrebbe aver perso il calore interno. Quindi ci aspetteremmo, se non conoscessimo la superficie di Mercurio, di trovarla più o meno come la Luna. Ci aspetteremmo a priori di trovarla come la Luna. Quindi quando si cominciò a pensare di andare vicino a Mercurio, questa era l'idea principale, almeno dal punto di vista teorico. Da Terra, con i radiotelescopi, però non si è fatta semplicemente la misura della rotazione, l'aveva fatta Arecibo nel 65, ho detto, si è fatto anche qualcos'altro. Qui non è Arecibo, ma è, vedete, è Goldstone, con le radionde a 3,5 cm, siamo inizio anni 70, parlano delle radionde contro Mercurio, attenzione, si hanno dei rimbalzi strani, molto strani. Per esempio, si hanno delle zone dove il rimbalzo è molto luminoso, vuol dire che le onde lanciate vengono riflesse in maniera molto netta. E poi guardate, sui poli, questo è veramente molto strano, sui poli ci sono dei rimbalzi veramente anomali, che lasciano molto perplessi. Se guardate in questa zona, siamo negli anni 70, con Goldstone che è, scusate, 70, 90, con Goldstone che è una parabola di 70 centimetri, adesso andiamo avanti qualche anno, siamo nel 2003, questo è Arecibo. Arecibo punta quelle cose che abbiamo visto prima, che sembravano assolutamente impossibili da identificare, e questa è un'immagine fatta da Terra. È un'immagine fatta con il radioscopio di Arecibo da Terra, e si vede che quelle macule esageratamente riflettenti sono di cadere impatto. È un'immagine pazzesca questa, è un'immagine che ha dell'incredibile, ma è vera. Sono le prime immagini in cui deduciamo qualcosa sulla superficie di Mercurio. Nessun uomo aveva mai visto una cosa del genere. Questo è Arecibo, ecco perché avevamo parlato all'inizio come cosa importante. Quindi l'idea che ci fossero crateri sulla superficie di Mercurio è un'idea che si stava pian pianino andando a verificare. A questo punto non bastano due crateri per definire un cratere, per definire un pianeta. Giuseppe Colombo, che conoscete probabilmente di fama, un fisico, un geologo dell'Università di Padova, cominciò a pensare che andare a Mercurio, con tutte le anomalie gravitazionali che aveva, poteva essere una cosa molto interessante. Ma come ci vai a Mercurio? Beh, uno potrebbe dire, ci prendo una navicella spaziale, la mando verso Mercurio e quando arrivo guardo. Non è mica così, perché è difficilissimo andare a Mercurio quando hai il Sole lì vicino, perché ci arrivi a una velocità tale che non riesci a fermarti. Giuseppe Colombo, che era un genio da ogni punto di vista, era una persona di famiglia poverissima che riuscì a diventare un mago della fisica e dell'astronomia con tantissima difficoltà. Pensate che per pagarsi l'università faceva decine di ripetizioni al giorno con i ragazzi. E tra l'altro trovò moglie anche in conseguenza di questa attività extra universitaria, perché la sorella di uno dei suoi allievi, appena lo vide, e lui vide lei, naturalmente fecero scoppiare la scintilla. Giuditta si chiamava. Bene, andò alla NASA, Giuseppe Colombo, e disse: ma signori, voi potete arrivare a Mercurio in maniera molto semplice, basta che vi facciate aiutare da Venere. Se voi fate transitare qualcosa vicino a Venere. Venere con la sua gravità, fatta nel modo giusto, ovviamente, vi permetterà di arrivare a Mercurio in maniera abbastanza semplice. Oh, non ci aveva mai pensato la NASA. Divenne immediatamente l'idea vincente. L'idea vincente che portò il Mariner 10 per la prima volta a Mercurio e addirittura, secondo i calcoli di Giuseppe Colombo, il Mariner che sfiorò Mercurio, vedete, nel 74, con l'orbita che venne calcolata, riuscì a sfiorarlo per 3 volte consecutive, in modo da assemblare 3 volte le informazioni e in questo modo di realizzare un 40% della mappa venusiana, la mappa mercuriana, specialmente localizzata nell'emisfero meridionale. Mercurio appariva come la faccia invisibile della Luna, era una dimostrazione che teoricamente parlando l'idea era corretta, però il Mariner 10 ha fatto belle cose, ci mancherebbe, eravamo nel 74, ma il 40% della superficie di un pianeta non è tutto. Se te ne manca il 60%, è chiaro che hai molte cose ancora da imparare. Il Mariner 10 mandò anche immagini di questo tipo, dove la cosa importante non sono i crateri che sono evidenti, ma sono queste fessurazioni che sono molto, ma molto incise, che attraversano gran parte della superficie di Mercurio. Ci si chiedeva che significato avessero queste fessurazioni che non ci sono su nessun pianeta. Né Marte, né la Terra, né Venere. C'erano anche indizi inimmaginabili che Mercurio avesse un campo magnetico. Ma come? È un corpo morto, è un corpo che dovrebbe essere come la Luna, è un corpo che dovrebbe essere freddo perché è piccolo. Come può avere un campo magnetico? E il campo magnetico era molto simile a quello della Terra, anche se molto più debole. Simile vuol dire un campo magnetico dipolare. Noi sappiamo che la Terra ha un campo magnetico perché all'interno ha un nucleo caldo che si muove. E un nucleo caldo a 6.000 gradi che si muove è ricco di cariche elettriche che proprio muovendosi producono il campo magnetico. Ora, era inimmaginabile pensare che ci fosse all'interno di Mercurio un nucleo caldo adeguato per costituire il campo magnetico. Eppure il campo magnetico esisteva ed era molto netto. Questa è una delle grandi scoperte del Mariner 10. Quando si andò a indagare sull'interno, fummo costretti ad ammettere che Mercurio aveva un nucleo interno abbastanza caldo, esageratamente esteso rispetto al resto del pianeta, perché questo no, se no non giustificherebbe la sua alta densità. La Terra ha un nucleo piccolo, abbastanza, la Luna forse ce l'ha, ma Mercurio deve avere un nucleo che è sovrabbondante, il 70% della massa intera del pianeta. Come si spiega una cosa di questo tipo? Un'anomalia esagerata. La spiegazione che diamo al giorno d'oggi è una spiegazione traumatica. Siamo all'origine del sistema solare, tutto è caotico e tutto può essere in collisione. Beh, la Terra venne collisa da un oggetto che produsse la Luna, Mercurio, venne probabilmente collisa da un oggetto che gli estirpò letteralmente la crosta, lasciandogli l'interno. Cose di questo tipo non le avremmo mai immaginate, ma nel sistema solare primordiale, perché dobbiamo immaginare ai primordi del sistema solare, queste cose potevano succedere. E perché è successo Mercurio? Perché Mercurio è vicino al Sole e quindi il Sole attrae tantissimo qualunque oggetto che sia fuori orbita. Probabilmente il trauma ha causato proprio l'anomalia della massa interna. E poi, qui siamo sempre con il Mariner 10, siamo sul bordo vicino al Polo Sud. Vicino al Polo Sud ci sono tanti crateri, però vedete, i crateri normali sono illuminati, qui ci sono dei crateri che non sono illuminati. Non ve l'ho detto, ma voi lo sapete benissimo, che essendo vicino al Sole, Mercurio ha una temperatura media, superficiale, di circa 400 gradi. Questo quando c'è Sole. Vicino ai poli ci sono dei crateri che sono molto profondi, ma il Sole non ce la fa a entrare. E voi direte, ma prima o poi ce la fa? No, non ce la farà mai, perché la profondità fa sì che il fondo del cratere sia sempre non illuminato. Beh, la fisica ci dice che in queste condizioni la temperatura va quasi allo zero assoluto. La temperatura arriva a 250 sotto zero. A questo punto ci viene da meditare. Vi ricordate che nelle immagini radar c'erano delle cose strane sui poli di Mercurio, cioè delle emissioni molto importanti di radioonde, come se ci fosse qualcosa che le riflettesse molto bene. Lo ricordate questo? Attualmente, vedendo queste cose vicino al polo, ci viene una pulce nell'orecchio. Perché, vedete, il polo sud sta esattamente dentro di questo cratere. E questo cratere non riceve mai luce, da sempre. Allora, qui dentro fa talmente freddo che ci viene l'idea che se qui ci fosse del ghiaccio, questo ghiaccio ci rimane per sempre, anche se all'esterno la temperatura è esageratamente alta, 400 gradi sotto zero. Questa cosa non è automatica, cioè non è che vedendo buio io vedo il ghiaccio, ma è una cosa che ci fa pensare a questa possibilità. Il bordo di questo cratere è appena appena illuminato in certi momenti, ma l'interno è costantemente freddo. A questo punto la gente ha cominciato a cercare se all'interno di questi crateri polari, ce ne sono tanti, sia al polo nord sia al polo sud, se all'interno ci fosse qualcosa che giustificasse la fortissima riflettività radar. E questo qualcosa, siamo ancora su Arecibo, qui siamo molto evoluti ormai, questi sono i crateri sul polo. I crateri sul polo in un'immagine radar, questa è un'immagine, non è una fotografia, è un'immagine radar, nei crateri perennemente in ombra, la riflettività radar di Arecibo ci dice che c'è una grande quantità di ghiaccio. La cosa più assurda che potevamo immaginare è che sul corpo più caldo del sistema solare ci fosse una grande quantità di ghiaccio dove i poli sono completamente in ombra. Questa è la zona polare indiziata per la prima volta, però come ci sono crateri in ombra al polo nord, così ci sono crateri in ombra al polo sud, e a questo punto, sia nel polo nord sia nel polo sud, dove voi vedete queste sfumate azzurre, lì ci sono depositi di ghiaccio. Il fatto che i crateri siano perennemente in ombra è dovuto alla rotazione di Mercurio, che è praticamente verticale. Allora, se la rotazione è verticale, il Sole sui poli è sempre di profilo. E se ci sono dei crateri molto profondi, i crateri molto profondi rimangono sempre in ombra. E conseguentemente, se casca del ghiaccio su Mercurio, come casca del ghiaccio su Mercurio, cosa vuol dire? Vuol dire che i buchi dei crateri possono essere fatti dai meteoriti, ma anche dalle comete. Se una cometa casca sulla superficie equatoriale, evapora subito. Se una cometa casca sul polo, e ne cascono tante. Se una cometa casca sul polo sud, e ne cascono tante. Il ghiaccio cosa fa? Rimane lì perché? Perché a 250 sotto zero nulla lo fa evaporare. Il pianeta Mercurio è ricco di ghiaccio. Però questi, diciamo così, dettagli che abbiamo descritto sono dettagli che riguardano più o meno il 40% della superficie. L'uomo vuol sapere tutto quando si parla di scienza. Allora cosa fa la NASA? La NASA inventa Messenger, una missione spaziale bellissima che non passa da Mercurio, lo guarda un pochettino e poi se ne va via, e poi magari ritorna come il Mariner 10. No, Messenger va in orbita attorno a Mercurio. Una cosa tremendamente complicata, una cosa difficilissima da ottenere, ma che la NASA riesce a ottenere. E vedete, il percorso per arrivare a Mercurio è molto complicato, ma c'è Venere che ci aiuta. E ci aiuta quanto? Come diceva Giuseppe Colombo, non una volta, ci aiuta due volte. E poi addirittura, e poi vedremo bene cosa significa quello che vi sto dicendo, ci aiuta addirittura un passaggio, e due passaggi, e tre passaggi radenti a Mercurio per rallentare la navicella in modo che poi abbia l'energia sufficientemente diminuita per entrare in orbita. Ecco, voi non ci crederete mai, ma guardate, guardate, quanto è complicata, neanche se io non potrei spiegarvela mai se non ve la facessi vedere. Questa è l'orbita decisa dai tecnici della NASA per arrivare in orbita attorno a Mercurio. Guardate, è tremendamente complicato. Con tutti questi sfiori gravitazionali che danno gli impulsi giusti per arrivare al momento giusto con l'energia giusta. Giuseppe Colombo, naturalmente, purtroppo morì prematuramente nell'84, non ha visto queste cose, ma queste cose sono nate dalla sua idea, dalla sua genialità. Vedete, tremendamente complicato, ma alla fine ci si arriva. E ci si arriva in orbita attorno a Mercurio, un'orbita che è un'orbita polare, per vedere bene i poli, un'orbita che funziona talmente bene che dopo il primo anno la si prolunga un secondo anno, la si prolunga un terzo anno e poi la si prolunga ancora per un altro mezzo anno, abbassando progressivamente la zona vicina, cioè il peripianeta, in modo che le cose più interessanti vengono indagate e osservate in dettaglio sempre più migliorato. E questo è Mercurio in toto, vedete? Assomiglia veramente alla faccia invisibile della Luna. Questa è un'immagine in colori standard, questa è un'immagine infrarossa in cui si vedono molto meglio i dettagli, però secondo me l'immagine migliore è questa, perché si vedono due cose apparentemente contrapposte, cioè si vedono dei crateri che sono chiari, con tante raggiere, quindi sono crateri giovani, tra virgolette, giovani vuol dire che sono gli ultimi che sono formati, però si vede anche qualcosa di strano, perché si vede anche qualcosa di nero. Questi crateri sono scuri. Contemporaneamente le due cose sembra che non stiano insieme. Vediamo di più. Ve lo ricordate quella macchia che da Gonston si vedeva senza un nome? Eccola qua. Questo è il cratere Kuiper. Guardate che meraviglia. Tra l'altro anche l'origine delle latitudini, delle longitudini, scusate. Beh, però il cratere Kuiper è un cratere che sbianca completamente il punto di impatto. Che cos'è questo bianco? Non l'ha capito nessuno. Ce ne sono altri di crateri di questo tipo, ve ne faccio vedere almeno uno ancora. Guardate questo, questa roba bianca, perché si è sollevato su un pianeta che è fondamentalmente grigio? Cos'è questo bianco? Anche questo non l'ha capito nessuno. Però c'è di peggio. Qui c'è il bianco, ma c'è anche il sollevamento di una valanga di roba scura, di catrame. Cosa significa questa cosa? Anche questo non l'ha capito nessuno. Cioè sono tutti dettagli che tu vedi e che solamente successivamente puoi pensare di poter capire in qualche modo. È una cometa che è cascata. Se è una cometa che è cascata ricca di materiale carbonioso, potrebbe essere che questo sia il materiale carbonioso della cometa. Questo potrebbe anche, diciamo, farci immaginare che se questa cosa cascasse sul polo, il ghiaccio che questa cometa ha diffuso qua e si è completamente dissolto, sul polo ci rimane e rimane come deposito di ghiaccio. Guardate qua, eccone un altro. Cioè, diciamo che la asimmetria di questi crateri è una cosa tutta da studiare e non abbiamo ancora capito, cioè il messenger non ha capito queste cose e le ha semplicemente individuate. Ma c'è di più. Perché se vi ricordate quando parlammo di Mariner 10, 72, 74, le grandi fessure, beh, Messenger ha indagato molto sulle fessure. Si è capito in realtà che non sono fessure, sono delle scarpate. Cosa vuol dire scarpate? Vuol dire che in queste zone che sono lunghissime anche centinaia di migliaia di chilometri e avvolgono tutto il pianeta, è come se la crosta si fosse ristretta. Pensate alla mela che mettete nel forno, pensate al guscio della mela che si grinza. Questo è Mercurio. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente questo pianeta, che ha un nucleo esagerato e ha una crosta superficiale abbastanza sottile, siccome questo nucleo si sta stringendo perché si sta ancora raffreddando, fa esattamente l'effetto della mela, stringendosi il nucleo fa restringere anche la crosta superficiale creando queste costolature, queste scarpate, chiamano proprio scarp. Vedete, queste costolature che quando c'è un cratere la attraversano tranquillamente, cioè sono a livello globale. È l'unico pianeta che presenta un restringimento così evidente della crosta per colpa del fatto che l'interno pian pianino si sta raffreddando definitivamente. Questa è un'immagine, una delle mie immagini preferite, stravedo per questa immagine che è meravigliosa, vedete, c'è un cratere, il restringimento della crosta restringe anche il cratere e questa è una grande, non è una spaccatura ma è una scogliera, ma il nucleo che si restringe lo può fare se è ancora caldo, ma il corpo è piccolo, come possiamo ammettere che questo nucleo sia ancora caldo? Beh, ci sono tanti modi per ammetterlo, ma sicuramente c'è un modo da escludere che il nucleo sia come quello terrestre, perché se il nucleo fosse di ferro-nickel, come nel caso della Terra, il nucleo si sarebbe raffreddato. Se invece, dicono gli astrogeologi, se invece, per ragioni che non è chiaro, se invece ci fosse molto zolfo insieme al ferro e al nickel, lo zolfo è un materiale che permette a un oggetto che sta raffreddando di rimanere liquido anche a temperature meno elevate di quanto non sia il nucleo terrestre. Quindi, ammettendo che sia una grande quantità di zolfo insieme al ferro, insieme al nickel, questo nucleo è rimasto probabilmente ancora in fase deliquescente, ed essendo in fase deliquescente, pian pianino emette calore restringendosi. Ma se questo è vero, è assolutamente ovvio andare a cercare su Mercurio del vulcanesimo. Come se noi cercassimo vulcanesimo sulla Luna, lo troveremo mai. Ma su Mercurio la gente riflette e probabilmente c'è del vulcanesimo. E questo vulcanesimo, dove andiamo a cercarlo? Intanto, questa è una mappa altimetrica di Mercurio, ci mostra un'anomalia decisa. La parte nord è tutta piallata da gigantesche colate di lava, veramente gigantesche colate di lava. Guardate, tutto l'emisfero nord è praticamente invaso da grandissime quantità di lava. La lava da dove è uscita? L'idea è che questa lava sia uscita dalle grandi spaccature che abbiamo visto prima, perché se tu stringi la crosta e la stringi in maniera evidentemente molto importante, la crosta si spacca e quindi il fluido magmatico interno può fuoriuscire, e l'ha fatto in questa zona, nessuno avrebbe mai immaginato, e l'ha fatto diffondendo lava un po' dappertutto. E dove lo capiamo? Guardate, questi una volta erano crateri, adesso sono completamente affondati nella lava, quindi la lava è uscita e l'ha completamente seppelliti. Questo non è un fiume, questo è lava che, avendo trovato la pendenza giusta, ha invaso il resto della superficie. Tantissima lava, è molto fluida proprio per le ragioni che ho detto prima, è una lava probabilmente molto ricca di zolfo. Quando il Mariner 10, che non vide tutto Mercurio ma ne vide solamente un pezzo, osservò questo oggetto, senza vedere dall'altra parte che era completamente in ombra, e osservò questo oggetto, e chiaramente questo oggetto è un impatto come quelli della Luna. Il Messenger, una delle prime cose che ha fatto è andare a vedere quello che mancava da queste parti, cos'era. E questo cos'era si è rivelato un gigantesco bacino da impatto. Qui un asteroide ha colpito, 1500 km di diametro, e quello che vide il Mariner 10 era semplicemente un frammento con le onde d'urto dell'impatto. Beh, 1500 km di diametro vuol dire un impatto di un oggetto di 50 km, 100 km. Ricordiamoci che il corpo è piccolo, se un impatto di questo tipo produce una grande voragine, volete che il resto del pianeta non ne risenta? Dalle parti opposte a quel bacino che si chiama Caloris, c'è una situazione superficiale unica nel sistema solare. Questo terreno tutto a colline, una accatastata con l'altra, questo terreno tutto tribolato, è esattamente all'opposto di Caloris. È il rimbombo con il risucchio delle onde d'urto che dall'altra parte del pianeta avevano prodotto il grande bacino. E questo, ripeto, è una cosa di cui non si ha nessun sentore in nessuna parte, ma questo perché il corpo è piccolo, e probabilmente anche perché all'interno, essendo ancora abbastanza fluido, ha una capacità particolare di trasmettere le onde sismiche. E proprio attorno a Caloris ci sono altre sorprese. Perché guardate, spesse volte la natura è anche casuale, ma può essere mai un caso che esattamente al centro di Caloris c'è questa cosa stranissima e poi altre cose molto strane sul bordo? Questa cosa stranissima è questa qua. Un cratere tutto raggiato a 360 gradi. Ora, la gente non vuole ammettere che questa configurazione sia in qualche modo legata al bacino, però la verità è questa, che in tutto il sistema solare non c'è nulla di simile a questa cosa qua. Non c'è un cratere con tutte queste spaccature radiali a 360 gradi. Perché succede questo? Non c'è una spiegazione chiara. Nella mia mente mi immagino che dopo che si formò il grande bacino, al di sotto del grande bacino si formò anche del magma fuso. Il meteorite che ha colpito e che ha colpito qua, tra l'altro ha colpito in maniera abbastanza, come dire, in maniera abbastanza simmetrica proprio al centro, ma questo probabilmente è un caso. Però ha colpito una crosta che era molto debole, perché sotto c'era del magma appena formatosi, e conseguentemente sono formate queste incredibili costolature, ribadisco ancora, a 360 gradi, non c'è nulla di simile da nessuna parte. Andando sul bordo però, c'è qualcosa di molto interessante e molto strano, perché sul bordo, in immagini infrarosse, si percepiscono tantissimi vulcani. Vulcani come? Non sono vulcani con, diciamo così, con una certa altezza, sono vulcani quasi a livello del suolo, che però emettono tantissimo materiale come questo, vedete? Questo è un buco, è un buco proprio nella superficie da cui non adesso, ma in tempi geologicamente vicini, è stato emesso del materiale. Ecco, oggetti di questo tipo, quando si sono scoperti sui bordi di Caloris, sono andati a cercare anche da altre parti, perché quando c'è una superficie molto molto, come dire, intasata da polveri chiare, e lì qualcosa deve essere uscito. In questo caso qua, vedete, in questa zona vicino a questo cratere, questo è un cratere a impatto, ma qui in questa zona, questo è un vulcano. È un vulcano che ha anche la sua caldera, è sempre una caldera molto poco estesa in altezza e molto, diciamo così, approfondita per quanto riguarda la dimensione. Eccola qua, vedete. Quindi il vulcanesimo qui si è mantenuto. Ricordami che caldere di questo tipo così piallate sono giovani. Sono giovani perché ci sono pochi crateri che le hanno sepolte dopo. Quindi è un vulcanesimo abbastanza recente dal punto di vista geologico. Mercurio, incredibilmente, è un pianeta che ha mantenuto attività geologica. Nessuno poteva immaginare che fosse così. Vi faccio vedere anche questa cosa qua che è stranissima, vedete? Una spaccatura dalla quale il magma è uscito in maniera violenta. Se voi a questo punto pensate che siano tutte qui le anomalie, vi sbagliate, perché è bello da venire. Nel senso che qui siamo all'interno di Caloris. All'interno di Caloris, dove c'è il cratere tutto sraggiato, ci sono tanti crateri minori, però ce ne sono alcuni strani. Questo, per esempio. Vedete, è nero, ma il fondo è bianco. Cosa diavolo vuol dire è nero col fondo bianco? Beh, nell'ultimo mezzo anno di missione, Messenger è andata proprio a indagare su queste cose così strane, perché obiettivamente l'immagine è bella, ma non si riesce assolutamente a capire cosa ci sia lì dentro. E invece, vedete, andando molto più vicini, si vede che quel bianco in realtà non è un bianconeve, ma è un qualcosa di che assomiglia un po' a una spugna. Di crateri di questo tipo ce ne sono non uno, non due, tantissimi. Guardate qua e guardate qua. Cosa diavolo succede in questi crateri? Questa spugnatura, si chiamano halos, è un termine che è intraducibile, però chiamiamole spugne chiare. Ecco, questo materiale chiaro e spugnoso indica che c'è qualcosa che si è sollevato come gas nel momento in cui c'è stato l'impatto. Ma questo qualcosa che cos'è? E quanti sono questi, diciamo così, crateri che hanno questa caratteristica? Messenger li ha cercati, guardate. In nessuna parte del sistema solare c'è questo. Un pianeta che sembrava morto. Guardate qua. Vedete, sono tanti questi, questi esempi. Sono tantissimi, non tanti. Vedete, i pallini neri, i pallini gialli sono o caldere vulcaniche oppure depositi bianchi in crateri oppure vicino a crateri. È tutta un'attività geologica anomala che noi abbiamo appena appena imparato a conoscere. Ve ne faccio vedere uno che è l'ultimo, ma è particolarmente indiziato su questo, vicino a questo cratere. Guardate qua, guardate qua e guardate qua. Ecco, i geologi sono strabuzzano gli occhi, perché nonostante che conosciamo tantissimo sulla geologia del sistema solare, questa cosa non esiste da nessuna parte e non la sappiamo spiegare. Messenger non la sa spiegare, non l'ha saputa spiegare. È chiaro che qui c'è un'attività intrinseca, c'è qualcosa che è venuto fuori e ha sgasato. Ma che cosa ha sgasato? E perché ha sgasato? E perché in certe zone con certi crateri sì e in certe zone con altri crateri no? Ecco, questo è uno dei grandi misteri di Mercurio che dovrà essere risolto. Credo che capire cosa sono questi sgasi vorrà dire capire molto ma molto sul modo in cui sta evolvendo questo pianeta. E allora, ancora Giuseppe Colombo che interviene. Perché? Perché Bepi per gli amici. Perché l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha deciso di fare da staffetta a Messenger. Perché, capite, Messenger molte cose le ha viste, ma molte cose non le ha spiegate. E allora l'ESA ha deciso di fare una grande missione spaziale verso Mercurio, mandandola in orbita, e a chi poteva dedicare questa missione se non a colui, a quel genio, che aveva capito come arrivare a Mercurio. Difatti la missione è la missione Bepi Colombo, di cui avete sentito sicuramente parlare. È stata lanciata alla fine di ottobre di 3 anni fa ormai, ed è una missione assolutamente innovativa. Innovativa cosa significa? Significa che in realtà non è una missione, ma sono due, nel senso che c'è una parte che è diciamo così, di proprietà dei giapponesi, che studierà il pianeta dal punto di vista del campo magnetico, e c'è una parte che di proprietà ESA e Italia, che studierà il pianeta dal punto di vista geologico. La parte dietro invece è il motore a ioni che condurrà questa navicella a destinazione. Però attenzione, siamo sempre qua, arrivare a Mercurio è una cosa molto complicata. Ecco qua le varie parti. Questo è il motore, questa è la parte europea e questa invece è la parte giapponese con una diciamo così, una protezione verso l'irraggiamento solare. Il motore è un motore con dei grandissimi pannelli solari. Perché? Perché è un motore a ioni. Cioè, non è un motore tipico dei motori a razzo, no, è un motore a ioni, nel senso che sono degli ioni di xeno che con l'energia molto importante dei pannelli solari vengono sparati fuori dal l'ugello e danno poco impulso ma per tempi lunghissimi. E siccome la missione per arrivare a Mercurio avrà tempi lunghissimi, ha necessità di un... diciamo così, di un vettore che abbia funzionamenti lunghissimi per anni, e questo è il motore a ioni che molte navicelle ormai utilizzano per tantissime missioni. Guardate quanto è complicato, stavolta non ve lo faccio vedere in movimento, guardate semplicemente la curva rossa, questo è il percorso che porterà Bepi Colombo a Mercurio nel 2026, però guardate, tutti questi passaggi sono passaggi radenti a pianeti per pilotare la navicella. il primo passaggio ardente alla Terra, poi due volte a Venere e poi ben sei volte a Mercurio prima di riuscire ad avere l'energia giusta per entrare in orbita. Tutto questo sembra una cosa complicata, ma se non lo fai, a Mercurio non ci arrivi. Ringraziamo Bepi Colombo che ci ha insegnato a fare queste cose. A bordo della Bepi Colombo ci sono delle camere di servizio, cioè camere che durante la marcia guardano degli oggetti. Per esempio, la camera numero uno guarda i pannelli solari, la camera numero due guarda, se ricordo bene, il magnetometro, la camera numero tre guarda l'antenna ad alto guadagno per le comunicazioni. Bene, il primo passaggio a Mercurio, vedete, è già avvenuto lo scorso anno, mentre invece i due passaggi a Venere sono già terminati. Però il primo passaggio a Mercurio ha già dato delle informazioni. E queste informazioni le abbiamo già, ve le accenno quest'oggi. Però quest'anno, esattamente fra pochi mesi, avremo un secondo passaggio a Mercurio, che anche questo è un passaggio molto atteso, perché ci passi, te ne vai, ma intanto che arrivi qualcosa di più riesci a osservare. Con le camere di servizio, ma non con la camera principale di bordo, che è una camera fenomenale, che non si può muovere perché al di sopra c'è la navicella giapponese, quindi la navicella giapponese gli ha stoppato gli occhi alla camera principale. Però le camere, diciamo, di servizio possono fare del lavoro. E per esempio, vedete, il passaggio a Venere ci mostra a 10.000 km di pianeta Venere. Sapete benissimo che le nuvole ci nascondono completamente qualunque dettaglio della superficie, però è tanto per farvi notare come il pianeta sta lì sotto a 10.000 km. Nel caso di Mercurio, le cose sono molto migliori, perché i passaggi a Mercurio sono molto vicini. Hai bisogno di, come dire, di acquisire molto frenamento. Allora, vedete, qui siamo credo a 2.500 km. Questa è la camera di servizio che guarda l'antenna, ma però guarda anche Mercurio. Queste sono le prime immagini di Mercurio che abbiamo di Bepi Colombo, dove si osservano già delle cose che a noi interesserebbero. Per esempio, questo bianco è un bianco probabilmente di origine vulcanica, come quelle che avete visto in alcune immagini di Messenger. Questo invece è un grande bacino da impatto. Se vi faccio vedere quest'altra immagine, sono sempre le camere di servizio. Questa è la camera numero 2, siamo a 1.400 km, e noterete come anche qui si vedono dei dettagli importanti. Questo è il magnetometro. Il magnetometro è quello che serve per capire un po' meglio il campo magnetico. Se volete, questo è un cratere con all'interno degli hollows, cioè questa ritinatura bianca la cui natura dovrà essere indagata e capita proprio da Bepi Colombo. Perché? Perché a bordo ci sono, oltre che una camera fenomenale che ci andrà proprio a vedere i minimi dettagli millimetrici, e forse capiremo, c'è anche uno spettrografo altrettanto fenomenale. Si parla sempre di attività italiana, e questo è molto importante, e dovremo spettrografare questo materiale per capire. L'idea che qui sia una grande emissione di vapori di zolfo è un'idea corretta, ma va spettrografata per capire. Beh, il succo nel 2026 sarà: noi con la camera principale siamo in orbita, mentre invece i giapponesi con la loro camera sono in un'orbita molto più ellittica, in modo che per loro sarà fondamentale la distanza per il campo magnetico. Per noi invece, che saremo molto vicini, vedete, un'orbita che tocca i 400 km, è un'orbita molto bassa. Per noi che saremo molto vicini, la camera di bordo sarà la camera geologica principale. Ecco, tutto questo però diciamo suddiviso in tanti anni. Lo ribadisco ancora: in luglio avremo un passaggio ancora verso Mercurio, e anche qui riceveremo delle informazioni. Ecco, a questo punto io mi fermo, ma una cosa ve la dico ancora, ed è questa: avete sentito tutti di questo fenomeno vulcanico, ne ha parlato praticamente tutti i media, praticamente 10 giorni fa, anche più o meno 10 giorni fa, è esploso questo vulcano sottomarino. Poi non era tanto sottomarino perché era un vulcano che aveva prodotto un'isola, è esploso in maniera catastrofica e ha scosso praticamente tutta la Terra. Vi posso anche dire che noi tra l'altro abbiamo visto l'onda d'urto perché c'è Lorenzo che ha un sensore di pressione. E poi se avete notato, chi di voi a buon occhio sicuramente l'ha fatto, se avete notato, non adesso che c'è nebbia, ma nei giorni passati, i tramonti erano sotto rossi e sopra magenta. L'avete notato? Dei tramonti magenta. Viola, diciamo, sono una cosa stranissima. Stranissima, però, con questo materiale che si è alzato nella stratosfera, giustificatissima. Se fosse esploso in Italia, questo è il confronto proprio, il confronto come rapporto, avrebbe distrutto l'Italia. In realtà, ha distrutto fortunatamente quest'isola che è disabitata. Bene, perché vi ho detto questo? Perché l'appuntamento ce lo diamo il 24 febbraio per vedere la Terra, che è il nostro pianeta, in una maniera completamente differente. Non parleremo solo di geologia, anzi, parleremo anche di geologia, ma soprattutto parleremo di come la Terra, osservata dallo spazio, ci fa capire molte cose che dalla superficie non capiamo. In particolare, andremo a capire perché ci stiamo scaldando, quali sono gli effetti del riscaldamento e come studiamo queste cose. Attualmente il riscaldamento globale ci sta rovinando la vita, forse ancora di più del Covid, per cui è necessario studiare questa cosa e lo si fa dallo spazio. La nuova Terra che ci appare sotto i nostri occhi, sia dal punto di vista ecologico, se volete, dal punto di vista climatico e dal punto di vista geologico, saranno l'appuntamento che, se siete interessati, vi aspetta il 24 di febbraio. Per adesso vi saluto e vi ringrazio.